il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi sulla pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore. È iniziata da alcuni giorni. Nella Quaresima abbiamo ascoltato durante la imposizione delle sante ceneri: ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Andiamo alla radice della nostra vita con questa affermazione: fai memoria del tuo essere nulla, fai memoria che senza Dio tutto nella tua vita è controproducente. Ecco perché allora c'è tra la prima lettura e il brano del Vangelo un fortissimo richiamo, una corrispondenza complementare. Nella prima lettura si tratta della creazione dei progenitori e del loro peccato. Adam in ebraico significa tizio fatto di polvere, di terra, di fango. Ed Eva, colei che dona alla vita il respiro per vivere. Al figlio. Due nomi comuni, non due nomi propri. E l'uno e l'altra vivono la loro esistenza nel paradiso dell'Eden. Il paradiso che noi chiamiamo terrestre. Questo paradiso ha una caratteristica. Non solo è fatto perché sia a loro servizio, ma perché Dio va a fare relazione, a parlare, a dialogare, a incontrare Adam e Eva. E la nota più caratteristica del brano che abbiamo ascoltato proclamare è che i due erano nudi e non ne provavano vergogna. L'aggettivo usato è arom, nudo. Quasi loro avessero una innocenza nei rapporti con Dio, piena, completa e totale, che si rifletteva sull'uno e sull'altro. Arriva arum. Sentite allora il gioco delle parole ebraiche, che significa l'astuto, il furbo, il navigato, il serpente, il diavolo. E Arum tenta Adam ed Eva. Li tenta al punto tale che vince, perché loro acconsentono di vivere come se Dio non esistesse più nella loro vita. Diventerete voi come Dio. Senti che il peccato originale allora non è un frutto o una mela da mangiare o da non mangiare, quanto piuttosto il vivere la nostra esistenza come se Dio fosse cancellato dal nostro esistere. E il primo effetto è che Arum fa sì che loro due si accorgano che sono nudi e ne subiscono vergogna. Il messaggio è di una chiarezza esorbitante. Quando l'uomo e la donna si fidano di Dio, tutto è positivo. Anche questo fatto dell'essere nudi l'uno di fronte all'altro. Quando il demonio Arun entra nella vita dell'uomo e della donna, tutto viene ad essere rovesciato, capovolto. E la tua esistenza è un'esistenza nella quale non capisci più nulla, perché tutto è nebbia, tutto è buio. Quello l'antico Adam. Ma nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Matteo, abbiamo il nuovo Adam, Gesù Cristo, che, strano ma vero, Matteo è di una precisione unica, lui che conosceva benissimo con la sua comunità l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento diventa il ribaltamento totale dell'Antico. Il nuovo Adam, Gesù, fu condotto, dice testualmente, dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Allora, l'essere condotto nel deserto di questo mondo non è opera del demonio, è opera dello Spirito di Dio. Quello Spirito che nell'Antico Testamento, Genesi capitolo primo, aleggiava sulle acque e che ha fatto sì che dal caos ci si trasformasse l'universo in cosmos. Dal disordine totale all'ordine completo. Gesù, nuovo Adam, che si lascia condurre da Dio, dallo Spirito di Dio, nel deserto di questo mondo, per insegnarci come si fa a lottare seriamente, profondamente, per cogliere il senso della propria vita col diavolo. Con l'astuto, con Arum. E quali sono le tentazioni? Quelle radicali nella nostra vita. quelli che stanno portando decisamente, se noi accondiscendiamo a queste tentazioni, alla rovina anche del nostro povero mondo occidentale, ancora estremamente ricco. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il cibo, il vestito, i beni temporali, materiali, tutta sta roba è sotto alla parola di Dio. È la parola di Dio che guida l'amministrazione dei nostri beni, materiali e spirituali. È la parola di Dio che guida la nostra esistenza. All'inizio era la parola era presso Dio e la parola era Dio. E la parola si è fatta carne e ha posto la sua tenda fra le nostre case. Sentite, è la seconda persona della Santissima Trinità che lotta per insegnarci a vivere la nostra esistenza non lasciandoci condurre dall'astuto, da Harun, e a vivere la nostra vita secondo la parola di Dio, non secondo la nostra povera testa, più o meno intelligente, più o meno geniale, ma sempre una testa limitata dall'umano. La società dei consumi che può rovinare totalmente il nostro esistere, se noi passivamente subiamo questa società, se noi non viviamo nella sobrietà del nostro esistere, in rapporto soprattutto all'amore e alla dedizione ai nostri fratelli, per fare sì che le necessità loro siano prevalenti, preponderanti per noi. La seconda tentazione radicale: non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Con che cosa? Non con il possedere, con l'avere i consumi, ma con il potere. Quel potere che dall'alto del pinnacolo del Tempio di Gerusalemme ti sembra che si domini l'universo intero e che tutto stia ai tuoi piedi. No, no. Dio rimane trascendente alla tua esistenza. Dio rimane il totalmente altro. Colui che tu non riesci mai a contenere in una specie di filosofia, ideologia o anche addirittura teologia. È sempre qualche cosa di limitato il nostro blaterare o parlare o ricercare Dio. L'uomo di oggi invece ha questa tentazione enorme di vivere al posto di Dio come se Dio non esistesse. La trascendenza di Dio non è più capitolo fondante. La nostra cultura, il nostro mondo, la nostra società è una specie di corollario là in fondo. Ma sì, c'è anche Dio fra tante cose, fra tante persone, il suo parere lo possiamo anche ascoltare, ma ci teniamo noi? No, no. Il cristiano è cristiano intanto in quanto Dio rimane trascendente alla tua vita, lui che è amore. E chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui, ma è Dio che rimane, non sei tu che te lo costruisci a tuo uso e consumo come ti puoi fare più o meno bello, gradevole il tuo appartamento di casa. La terza tentazione, quella che io credo un po' sintetizza tutto il resto: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. l'adorazione che noi oggi abbiamo nella nostra società. L'adorazione ai miti della società, alle tecnologie della società, ai progressi che vanno a detrimento dell'uomo, a quelle cose che insomma minano alla radice l'ecosistema. Insomma, stiamo costruendoci degli idoli fatti a nostro uso e consumo, come il mondo assiro-babilonese, come il mondo fenicio, come il mondo greco, come il mondo romano. Proiettiamo in alto quelli che sono i vizi e le virtù, tante volte false, bugiarde, perché inconsistenti della nostra vita. Ecco perché allora il Signore chiede a noi di aggrappati alla grande palestra del Figlio di Dio fatto uomo, del nuovo Adam. Lasciati condurre dallo Spirito, perché Lui, il grande Maestro, ti dona non solo i consigli per venirne fuori, ma ti dà la grazia per vincere definitivamente anche Arum, l'astuto, il male nel mondo. E termino con un modo di pensare dell'antico mondo assiro-babilonese, quel mondo che ci ha dato una delle culle forti dell'umanità odierna. C'erano due dei nel mondo assiro-babilonese, Ormuz e Ahriman, il dio del bene e il dio del male, e lottavano. E la lotta ogni tanto vedeva prevalere Ormuz e ogni tanto vedeva prevalere Ahriman. E ci si spiegava così il male del mondo, uno a uno con Dio, che Dio di fronte al male è impotente. E invece no, nel mondo della parola di Dio e della Bibbia non c'è né Ormuz né Ahriman, ma c'è il male che è permesso da Dio perché l'uomo liberamente possa aprirsi a Dio e con Dio, in Cristo, per Cristo e con Cristo, vincere con il suo collaboratore, con il suo contributo, anche lui, un po' di male nel mondo. Che il Signore ci aiuti allora a vivere la nostra esistenza in rapporto alla proposta di progetto d'amore di Dio, perché questo progetto continua e si dipana nella storia, perché il vero, il bene, il bello, direbbe San Tommaso, possano prevalere a tutti i costi su quel male che parecchie volte rischia di abitare il mondo e di incancrenire la storia.